Volevo iniziare questa meditazione citando delle parole di nostro padre, San José María Escrivá, che devo dire io cito spesso, quindi qualcuno di voi me l'avrà già sentito fare, e sono prese da una lettera, che è la lettera un po', chiamiamola così, fondazionale, riguardo il lavoro di San Gabriele, e quindi il lavoro apostolico che si riferisce alle persone sposate tendenzialmente, e ve lo leggo prima in spagnolo e poi in italiano, lo traduco. Dice: Pero nos podéis detener ahí, nos podéis quedar satisfechos cuando ya habéis llevado algunos de vuestros parientes o amistades a un retiro espiritual, o cuando los habéis puesto en contacto con algún sacerdote de la obra. No se acaba ahí vuestro trabajo apostólico, porque es preciso también que os deis perfecta cuenta de que hacéis un apostolado fecundísimo cuando os esforzáis por orientar con sentido cristiano las profesiones, las instituciones y las estructuras humanas en las que trabajáis y os movéis. Allora, quindi il nostro lavoro apostolico, il nostro, per usare la parola esatta dal punto di vista cristiano, si dice missione, la nostra missione, perché ciascuno di noi, Dio quando pensa a noi, quando pensa a ciascuno di noi, ci sceglie, si chiama elezione, no? Ci sceglie per una missione, per un compito. Ecco, allora, il compito, la missione, il compito apostolico della persona dell'opera non è soltanto quella di, come dice qui, non potete rimanere soddisfatti quando avete portato qualche vostro parente o amico a un ritiro o quando l'avete messo in contatto con qualche sacerdote dell'opera. Non finisce lì il vostro lavoro apostolico. Invece, dovete rendervi conto che il vostro apostolato ha anche quello di sforzarsi per orientare in senso cristiano le professioni, le istituzioni, le strutture umane nelle quali lavorate. Cioè, d'altra parte, vedi, questo è semplice da capire se ci si riflette un attimo, no? Cioè, i ritiri spirituali, la confessione, la direzione spirituale, il rosario, la messa, nascono con l'Opus Dei? No, evidentemente, no? Cioè, noi possiamo dire con tutta serenità che l'opera non è venuta per questo motivo. Per noi adesso è difficile immaginare cosa fosse l'Europa nel 1928. Adesso io penso, scusate, l'Europa, quando dico Europa dico all'Italia e alla Spagna, no? Di quegli anni. Tempo fa io ho letto, l'anno scorso ho letto un libretto che ha pubblicato mio cognato, un libretto che raccoglie il diario di guerra di suo padre, sapete quelle cose che si fanno anche un po' così per affetto, no? Quindi ha pubblicato, ha speso i soldi, una tipografia, il diario di guerra di suo padre, che è stato in campo di concentramento anche durante la sua guerra. E allora raccontava questo signore, Comasco, loro, i comaschi, non mi ricordo se i comaschi o gli italiani, ma mi sembrano proprio i comaschi, si trovavano ad una certa ora della sera in una stanzona a dire il rosario assieme. A dire il rosario assieme a una certa, con l'invocazione di una Madonna che c'è a Como, quindi per questo penso che siano comaschi, per le loro famiglie, per venire liberati, cioè, ecco, capite, questo mica, che c'entra l'Opus Dei? Cioè, non, magari noi lo racconteremmo a una tertulia, no? Quest'estate facciamo le vacanze nel tal posto e poi diciamo alla tertulia, ah, e poi sapete che la sera quando eravamo sullo yacht, non so, sulla barca, dopo aver preso un aperitivo, dicevamo il rosario, non tutti assieme, noi così 3-4 amiche da una parte, no, per carità, queste sono cose bellissime, no? Però capite che l'Opus Dei non nasce per questo. Chi ha la missione nella Chiesa di diffondere il rosario? Non mi ricordo come si chiama, il beato, quello di Pompei, no? Quello lì ha avuto la spinta, un laico, oltretutto, di diffondere il rosario, non dico nella Chiesa, però sicuramente in buona parte dell'Italia e dell'Europa. L'opera c'è, cioè Dio ha voluto l'opera per santificare il mondo, capito? Ora è chiaro che è come se noi dicessimo, ma io sono, perché sono qui? Io sono qui perché devo spiegare Dante Alighieri, benissimo, ma mi ritrovo con persone che non sanno neanche l'alfabeto, non sanno né leggere né scrivere, beh allora certo, cominciamo, per arrivare da lì, a Dante Alighieri, cominciamo dall'alfabeto. Cioè questa è la nostra situazione, no? Molte volte. Per cui è chiaro che il nostro lavoro apostolico molte volte è ho portato l'amico al ritiro, sai, finalmente è andato da sacerdote, fa la direzione spirituale, tutte cose fondamentali. Ma in questo momento nella Chiesa, adesso io non voglio fare questi discorsi generali come se io fossi uno che sa le cose della Chiesa, cioè di, così parlando tu per tu con tanta gente, l'opera che cos'è? L'opera è, viene vista come, ecco, voi siete molto bravi nella direzione spirituale. Mi è capitato tempo fa una cosa ancora più divertente con delle laiche consacrate, giovani, americane, però sono laiche consacrate, e che mi hanno detto, ah sì sì, voi siete quelli dei 10 minuti del ringraziamento, siamo noi e voi, quando non troviamo qualcuno che fa 10 minuti di ringraziamento, loro si riferivano anche a Sant'Eugenio, ma insomma non era solo e quello sarà dell'Opus Dei. Vuoi dire che non è così? È così, soltanto che non va bene se questo è, cioè se passa questo come segno distintivo, questo non va bene, cioè non va bene, significa che non siamo arrivati a Dante Alighieri, significa che siamo rimasti all'ABC. Allora, ecco, questa è la prospettiva, noi dobbiamo metterci in questa prospettiva, quindi io non so voi perché siete diventati dell'Opus Dei. Io quando sono diventato dell'Opus Dei sapevo il rosario in latino, perché mio padre mi aveva insegnato, a casa, nella mia famiglia si diceva il rosario in latino, in macchina, io non ho 80 anni, mi sembra che si veda, quindi, però mio padre era affezionato al latino, quindi insomma gli piaceva che si dicesse il rosario in latino, ecco, per cui sinceramente quando ho cominciato a frequentare l'opera, pur essendo giovane, avendo 15 anni, avevo il direttore spirituale, cioè le cose che mi hanno colpito dell'opera appunto non è l'aspetto spirituale nel senso classico religioso del termine, ma che cosa è? La mentalità laicale, cioè il desiderio di portare il mondo a Dio, o anche, che è la stessa cosa, il desiderio, cioè la consapevolezza che avrei trovato Dio nel mondo. Questo poi è il punto anche, no? Cioè, noi diamo la vita a Dio, diamo la vita a Gesù Cristo, ciascuno di noi, sposato o celibe che sia, dà la vita a Cristo. Per la nostra vocazione noi Cristo lo troviamo nel mondo. Cos'è questo mondo? Il mondo sono le persone, cioè quindi i familiari, il lavoro, le amiche, gli amici, il club, dove, non il club dell'Opus Dei, il club, non so, il club del Polo, cioè poi ciascuno va dove va, insomma, vuol dire il club laico, no? Sto dicendo. Bene, allora, questo che cosa significa? Significa che ciascuno di noi deve fare una lista civica, che ciascuno di noi deve fare un sit-in davanti al Parlamento, che ciascuno di noi... Significa, non lo so cosa significa, cioè significa che, sicuramente significa che ciascuno di noi, secondo la propria vocazione personale, quindi secondo i propri talenti personali, tanto poi faremo una lezione su queste cose, no? Quindi ciascuno di noi, secondo la propria sensibilità, deve avere questo atteggiamento. Innanzitutto le persone dell'opera stanno molto bene quando non sono con persone dell'opera. Cioè noi dobbiamo proprio avere... cioè il nostro specifico è stare lontano dalle persone dell'opera, non so come dire. Cioè è proprio il contrario della mentalità del gruppo. Guardate che la Chiesa è famiglia, non è gruppo. Delle volte uno usa la parola gruppo come sinonimo della parola famiglia, ci può anche, per carità, non stiamo a spaccare il capello in quattro, no? Ma il gruppo e la famiglia sono due cose molto diverse. Se voi chi di voi, cioè tutti noi abbiamo, penso, una famiglia con dei fratelli, sorelle, siamo tutti adulti. Se io penso alla mia famiglia, siamo da una parte molto uniti, dall'altra molto diversi. Nel mio caso siamo anche tutti e quattro, noi fratelli e sorelle, i genitori sono morti, cattolici, ma con un modo di vivere il cattolicesimo molto diverso. Ah, poi ci sono molte famiglie invece in cui non si è cattolici, e comunque interessi diversi, lavori diversi, amicizie diverse, mondi diversi. Questa è una famiglia, la Chiesa è una famiglia, l'opera è una famiglia in questo senso. Per cui le persone dell'opera per noi chi sono? Sono degli amici tra gli altri. Cioè una persona dell'opera non vive con le persone dell'opera, né nei centri, sì, nei centri numerari, quelli sì, ma voglio dire alcune ore al giorno, ma non ci viene affatto voglia di scrivere, di essere presenti in realtà che in qualche modo sono collegate con l'Opus Dei, cioè, tanto per essere chiari, non è che uno che sta a Roma, siccome si ammala, va al campus, cioè, il campus biomedico, no? Io sono stato ieri, per carità, sono ben contento di essere curato lì, ma voglio dire, da un punto di vista, no, ideologico, poi, questo non è giusto che ci siano delle cose dell'opera, cioè ci siano delle realtà, qualche, non so, qualche scuola, cioè l'Elis, cioè delle cose in cui, soprattutto in città grandi e rappresentative come Roma, qualcuno possa anche dire, beh, ma che cos'è questo Opus Dei? Ecco, vai lì, cioè un qualcosa che si possa vedere, no? Ma dobbiamo coglierle nell'ambito dello spirito dell'opera quasi come delle eccezioni, quasi come delle eccezioni. E allora questo portare Dio al mondo è agli antipodi del pensare che bisogna fare delle lobby, dei gruppi, io ti presento questo, tu mi presenti quest'altro, perché sai, ormai noi siamo pochi, siamo cristiani, siamo pochi, per cui dobbiamo tra di noi. Oh, ci sono cristiani che ragionano così, io non li condanno, sono affari loro, ma non è lo spirito dell'opera, non è lo spirito dell'opera. Ma adesso, a parte questi corsi poi più grandi, tipo strutturale, no? Allora, invece, quello che siamo chiamati tutti a fare è, e quindi mi veniva in mente da portare, perché sempre la nostra azione deve essere sul Vangelo, no? Tendenzialmente, volevo prendervi quel momento, ieri abbiamo terminato la meditazione di ieri, con riferimento al Magnificat, no? E dicevo, hai mai notato che la Madonna non esulta nel Magnificat dopo l'Annunciazione? Cioè non è che la Madonna riceve l'Annunciazione, l'anima mia magnifica il Signore, così da sola nella sua stanza, no? Come quando uno canta sotto la doccia, lei dice, no, non fa così. Ma invece lei erompe nel Magnificat quando sta con Elisabetta. E dicevo, perché è così? Perché il cristianesimo, essendo amore, è relazionale. Cioè, per avere gioia, per essere felici, bisogna essere felici assieme. Chiaro che se io ho un successo professionale, mi viene voglia di invitare a cena qualcuno che è un amico, un'amica, non so, tuo marito, tua moglie, mia ragazza, dai che ce l'ho fatta, ho preso, festeggiamo. Questo è, perché questo, è perché così il cristianesimo. Allora, ecco, volevo proseguire, no, su questo, e vedere una cosa molto piccola, dicevo. Allora, il nostro cristianesimo non è il fatto di portare la persona al ritiro. Ecco, mi piaceva vedere questa cosa, come, tornando sempre, rimanendo sempre lì, no? Elisabetta, quindi Maria che aiuta la cugina Elisabetta, anziana, a partorire, i mesi prima poi a partorire. C'era una situazione particolare in quella famiglia. Qual era la situazione particolare di quella famiglia? Che Zaccaria era muto, poverino, poi era muto, lo si sapeva anche pubblicamente, c'era successo qualcosa con Dio. Zaccaria era sacerdote, officiava nel suo turno nel Tempio, era successo qualcosa, dopodiché era uscito ed era muto. So. Come sta tuo marito? Bene, è muto. Ah, beh. Cioè, una cosetta non da poco, no? Ecco, allora succede che invece, sintetizzo così, che è una cosa giusta, cioè è una sintesi giusta, anche se può essere un po' particolare, no? Cioè, con l'arrivo di Gesù, Zaccaria ricomincia a parlare. Perché cosa succede? Succede che effettivamente Maria arriva con Gesù nel grembo da Elisabetta. Allora, quando si incontrano, c'è il Magnificat, poi vivono quei 3 mesi assieme, perché dice, dopo la visita a Elisabetta, no? Si conclude, Maria rimase, cioè dopo il Magnificat, la frase del Vangelo è, Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Quindi cosa significa? Quando aveva avuto l'Annunciazione, l'angelo gli aveva detto, Elisabetta, tua parente, già sono 6 mesi, quindi, capite? Rimase 3 mesi, 6 più 3, 9, no? Quanto dura la gestazione di un bambino? 9 mesi, non è difficile da capire, no? Che evidentemente Maria quello che ha fatto è, appena l'ha saputo, andare da Elisabetta con Gesù dentro di lei, quindi sono Gesù e Maria da Elisabetta e Zaccaria, poi qui ciascuno può pensare come vuole, può pensare che Giuseppe sia andato subito, io non penso che sia successo questo. Giuseppe è andato dopo un pochino, dopo, io penso che Giuseppe sia andato verso nell'imminenza del parto di Elisabetta. Comunque, a un certo punto ci sono tutti e quattro, cioè ci sono tutte e quattro, tutte e sei, no? Ci sono Zaccaria, Elisabetta, Giovanni Battista, il grembo di Elisabetta, e poi ci sono Giuseppe, Maria e Gesù, Gesù nel grembo di Maria, quindi sono sei persone. E da questa situazione Zaccaria ricomincia a parlare, perché poi Giovanni Battista nasce, com'è il nome? Allora prima Elisabetta, siccome Zaccaria è zitto e muto, lo dice lei, e a quel punto poi invece Zaccaria parla. Allora, questo che cosa ci insegna nella nostra vita? Ecco, portare Dio al mondo, portare il mondo a Dio. Sì, ok, tu hai il talento di andare in televisione, tu hai il talento di scrivere sul giornale, ciascuno di noi, ma chi dice, ma io invece talenti non ce ne, cioè, io sono normale, no? Ecco, allora, però questo in realtà riguarda tutti, cioè che cosa? Fare famiglia, ma fare famiglia non è fare famiglia d'associazione, fare famiglia, cioè questo stare assieme, questo unirsi, cioè il fatto che Maria fa questo con Elisabetta, aiuta questa povera vecchia, pensa che quell'epoca era, partorire era rischioso, che paura avrà avuto Elisabetta di partorire avendo quell'età, primo figlio, non so, a che età, no? E quindi, ecco, questa, la presenza che noi dobbiamo avere con i nostri amici e parenti è questa, aiutarsi, quindi portare a Dio il mondo, ma la legge del Parlamento, benissimo, c'è chi ha la vocazione, lo vuole, però tutti, aiutarsi, cioè hai bisogno, no? Comprarsi le medicine, c'è quella che è a casa da sola malata, adesso poi vengono tutti gli esempi di malattia, ma non è solo la malattia, no? Sono anche le feste, sono quello, ecco, pensiamo a questi sei, a come si fa questo gruppetto, a come si costruisce, a come si coalizza. Ed è chiaro che poi in quella situazione quello che era muto ad un certo punto parla. Che di persone mute nella nostra famiglia, nelle nostre famiglie, ce ne sono tante. Persone separate in casa. E vi volevo leggere per concludere queste bellissime parole di Papa Francesco, prese dall'omelia di Santa Marta dell'8 maggio 2013, in cui ad un certo punto dice adesso è un buon tempo nella vita della Chiesa. Questi ultimi 50 anni, 60 anni, sono un bel tempo, perché io ricordo quando bambino si sentiva nelle famiglie cattoliche, nella mia, no, a casa loro non possiamo andare perché non sono sposati per la Chiesa. Era come un'esclusione. No, non potevi andare. O perché sono socialisti e atei, non possiamo andare. Adesso, grazie a Dio, no. Non si dice quello, no? In questo spagnolo, italiano, insomma, che fa lui. Non si dice. C'era un tempo come una difesa della fede, ma con i muri. Il Signore ha fatto dei ponti. Allora, questo è tutto un discorso ampio che sta facendo il Papa, però fa questo esempio molto bello. Devo dire, io nella mia famiglia non ho mai sentito fare questo discorso, però diciamo è semplicemente, sono stato fortunato, immagino, ma anche perché 50 anni fa sinceramente la mia famiglia appunto non erano tutti sposati per la Chiesa, eccetera, non c'erano atei, no? Vabbè, comunque. Si vede che la situazione dell'Argentina era diversa. E quindi questi discorsi il Papa li ha sentiti nella sua famiglia. Anche noi, cioè, a me è capitato di sentire persone dell'opera chiedere: ma io posso andare, non posso andare, ma qui mio figlio fa il matrimonio civile, non fa, eccetera, eccetera, non entro in particolari. Eccola. Quindi queste cose cambiano, cioè non è che cambia la dottrina. Il Papa, cioè lo Spirito Santo, sta dando alla Chiesa un Papa che adesso ci sta dicendo: ragazzi, costruiamo ponti e non muri. 50 anni fa, che epoca era? Adesso più o meno, no? Era l'epoca in cui appunto, dopo il post-guerra in Italia, chi votava comunista era scomunicato, quindi altro che muri. Andava bene così, probabilmente andava bene così, cioè sì, lo Spirito Santo aveva dato Pio XII, non lo so, no? Quindi non è che uno deve dire, non bisogna assolutizzare un modo o un altro, però adesso ci viene chiesto quest'altro modo. Ecco, tu pensa, la Madonna, perché per noi è tutto semplice, no? Chiaro che Zaccaria adesso è santo, ma adesso, cioè, uno deve dire: vado a casa di mia cugina Elisabetta che aspetta un bimbo, e cioè la Madonna aveva 13 anni quando ha fatto operazione. La Madonna, sempre vergine, va a aiutare a partorire, ok? E aveva 13 anni. E il marito era uno maledetto da Dio con il mutismo, capito? Cioè uno dice: no, adesso aspettiamo un attimo che si sistema con Dio, poi, ma che succede in quella casa? Ci sono i demoni? Non lo so. Ecco, quindi, e la Madonna, certo che parlano di Dio, ma vedi, se tu leggi Luca, la Madonna non è che va lì a parlare di Dio, è Elisabetta che parla di Dio con la Madonna. Cioè la Madonna va lì per servire, per fare, per stare vicino, per stare accanto, per toccare. Per toccare. Cioè quando stare accanto vuol dire stare vicino, e molte volte vuol dire toccare. So, capitemi cosa vuol dire toccare, per favore. No, però diciamo, noi abbiamo un corpo. Quindi, ecco, chiediamo alla Madonna, l'abbiamo nominata tante volte, adesso è passata la mezz'ora, e chiediamo di essere persone secondo il suo cuore, no? Che veramente vogliono portare tutti a Dio, perché vogliono trovare Dio in tutti.